Cosa ne pensi della marcia per l'uguaglianza di quest'anno?
Penso che sia davvero inutile cominciare qualcosa che già in partenza è marcia.
Ma vuoi dire che sei contro la parità di genere?
Al contrario, mi oppongo fermamente alle disuguaglianze e ad ogni altra cosa marcia.
Con te è impossibile parlare, sai?
Ma per questo è divertente ascoltare le mie interviste. Sono simpatico, altrimenti non mi inviteresti, no?
Anche questo è vero.
Lo spettacolo si basa sul conflitto divertente, quello che si risolve con una birra in compagnia e che il giorno dopo è già scordato da tutti. Il pubblico non ha memoria.
Questo forse è un po' eccessivo, offensivo quasi.
Ancora una volta, al contrario. È il limite dello spettacolo invece a essersi spostato. Al punto che oggi dimentichiamo tutti, persino le guerre e il resto del marciume.
Che cosa intendi dire? Chi è che si dimentica di una guerra?
Tutti quelli che non l'hanno vissuta, tanto per cominciare. Chi l'ha letta sui libri può ricordare soltanto qualche dato o qualche evento. E per quanto tempo? Finché l'informazione gli sarà utile. Magari fino all'interrogazione della maestra. Oppure qualche anno in più. Alla fine però ci scorderemo pure che c'è stato un genocidio. Un genocidio, per Dio, i campi di sterminio, la seconda guerra mondiale, l'asse contro gli alleati.
Ma certo, perdonami, ero distratta.
È sempre così con voi donne, incredibile, non riuscite mai a concentrarvi un attimo. E niente, alla fine ci sono caduto. Faccio una puntata su un tema che, anche a solo pensarlo, sbagli, non mi piace. C'è troppo da dire e poco tempo per farlo. Ma fa numeri. Che incoerente figlio di puttana che sono. Eppure, raga, in giro se ne parla così tanto che ormai sembra un obbligo tirarlo fuori dal cassetto. È una routine. Deve essere passata per la mente la stessa cosa anche ad alcune ragazze verso i 1980 o giù di lì. Dopo aver consumato i tacchi dei diritti ottenuti negli anni precedenti, avranno pensato che fosse rimasto ben poco da fare o da dire e si sono annoiati. Alcune di loro, perlomeno. C'era chi sosteneva che l'uguaglianza di genere fosse già stata raggiunta e dava per scontata la realtà circostante. Altri ed altre persone, invece, hanno spalancato le braccia alla nuova epoca e ricominciato a combattere per dei valori nuovi, quelli loro, quelli suoi. L'individualismo ha colpito tutti, anche i gruppi più uniti, ma succede dappertutto, perciò non c'è biasimo per questo. La società è cambiata in modo imprevedibile per la gente che la vive e questo ha portato a delle conseguenze altrettanto bizzarre. La terza ondata delle Amazzoni ha avuto meno grinta, ma più coscienza. È un merito ed è anche un complimento. Però, ora che l'ho detto, non credo che ce ne fosse bisogno. Di certo la sensibilizzazione sulla parità di genere non è un argomento facile, questo almeno dovete concedermelo. Come sbagli un articolo, via la mano. Se azzardi un pronome e fallisci, muori, fascio macista. E allora, ben vengano le campagne di informazione, i cartelloni per strada e di richiami all'attenzione, altrimenti i maschi finiranno sempre col capire che si tratta di una battaglia puramente al femminile. Non è così, riguarda tutti. È facile confondere le due cose se hai un bisogno, ma non dipende da lui, così come il femminismo non dipende dalla vagina. Non da una solamente, questo è sicuro. Abbiamo creato una società che considera il femminismo come un pregio e il maschilismo come un difetto. L'ideale sarebbe vedere entrambe le squadre giocare assieme, ma a questo punto forse è chiedere troppo. Finora la mia generazione ha vissuto vite basate su regole sociali antiquate, su rapporti patriarcali ingiusti e troppo servilismo domestico. Parlo della generazione fottuta, quelli che oggi strappano la bandierina dei 40 anni. Sarebbe così facile tirare in ballo la religione e incolparla di tutto, in quanto stabilizzatore sociale delle abitudini e delle usanze di un popolo. Se ci pensate, le prime regole di comportamento vengono proprio da lì. Ma oggi non lo faremo. E parlare di religione implicherebbe anche di parlare della corruzione che nei millenni l'ha pervasa. Perciò porterebbe soltanto fango tra le pare del mulino. L'acqua pura. Ora sta altrove. La bevono le persone fedeli, quelle che non hanno un mediatore fra se stesse e la divinità. Oggi, purtroppo, l'unico compito rimasto a questi umani è quello di mirare e sparare, in senso metaforico, la loro convinzione verso la giusta direzione. Mirare e sparare forte. È importante mirare bene. Così era successo in patatrappe qualche millennio fa, perché avevano dimenticato di inventare gli occhiali. Da lì, la corruzione. Pur cercando di evitare quelle regole sociali, comunque, ci sono molti esempi di confusione sulle definizioni e sui sentimenti. Si può dire che questo topic sia il massimo, tipo gelosia o invidia? La sai la differenza? La gelosia si prova verso qualcosa che hai, mentre l'invidia è relativa a qualcosa che non è tuo. Quindi ora l'hai capito perché non puoi essere geloso di una donna, vero?
Vero, vero.
Parlo proprio a te, comunissimo partner biologicamente maschio, cisgender, eterosessuale, binario, inconsapevole. Lei non è di tua proprietà, quindi non puoi essere geloso della tua ragazza. Potrei dire che è tua solamente facendo le virgolette con le dita e al massimo potrai sentirti invidioso. Ma non sarà di lei. Sarà per il sorriso che lei fa al tipo del tavolo a fianco, che ricambia felice. Sei invidioso di lui che lo riceve, mentre tu non riesci neanche più a farle provare schifo per schifo per schifo. E questo, probabilmente, perché ti considera un coglione. È ancora peggio, invece, se il sorriso lei l'ha solamente ricevuto. Guai a te se la consideri la stregua di una proprietà invasa dalle ruspe. Che sei?
Matto?
Non devo. Calma, finisce sempre così, Cristo. Ogni volta che si parla di queste cose l'animo si scalda. È un tema rovente, non c'è che dire. Finora sono cresciuto in un modo che, a quanto pare, non va più bene. E continuerà ad essere così, per evolverlo al meglio.
Ok.
Ci sono dei buoni motivi per farlo, non dubitiamo. A noi serve solo la pazienza, l'arte da aspettare. Intendo sempre noi vecchi ragazzi e ragazze della generazione fottuta, i giovani uomini e donne di oggi. Per noi la soluzione ai problemi, spesso, è saper non fare niente. Sembra una cazzata. Invece è difficile, perché è diverso dal semplice fare niente. Per sapere come non fare niente ci vuole stile. La gente come me, che ha la maledetta foga di voler dire qualcosa, di intervenire, di sparare un'opinione, soffoca con questo concetto. È l'equivalente di un dildo di 30 cm ficcato giù nella gola. Ho reso l'idea? Ah, se a 20 anni avessi imparato come usare il silenzio. Nel corso di mezza vita ho incontrato spesso persone che, prima o poi, finivano col chiedere consiglio su qualche argomento, scagliandomi addosso i loro problemi come se niente fosse. E io, che volevo intervenire, dare la mia opinione, parlavo.
Sbagliato, è proprio sbagliato.
Se fossi rimasto zitto, ci sarebbero arrivati da soli. O forse no, ma chi se ne importa a quel punto? L'evoluzione premia chi sopravvive e sopravvive alla vita chi meglio si adatta. Oggi bisogna essere pragmatici per continuare a camminare al sole. La chiave è questa, ma si raggiunge la consapevolezza per usarla soltanto da vecchio. Vado usata come l'energia e la foga per la propria convinzione. Il rischio è di fare un esaurimento nervoso e scadere poi nel menefreghismo più assoluto con l'età. E lo capite da soli che mica si può vivere in quelle condizioni. Occhio con questo tema, perché poi è un attimo generalizzare e mischiare ogni cosa come acqua e sapone, mentre ci sciacquiamo le mani, evangelicamente fregandocene. Pensate solamente a quante nuove definizioni sono nate dopo il grande boom del movimento Me Too. È grazie a questo se oggi possiamo, più comodamente, definire le persone attraverso non uno, non due, e neanche tre, ma ben quattro punti di vista differenti. Abbiamo nell'ordine il sesso biologico, cioè il pisello o la vagina, l'identità di genere, cioè il fatto di sentirci maschi o femmine, l'orientamento sessuale, ovvero su quale altro genitale ci piace appoggiare il nostro. Infine, abbiamo il ruolo di genere, che è un po' più complesso, ma in fin dei conti comprensibile. Si dice binario se l'immagine che la persona dà di sé corrisponde a quella che la società intorno si aspetta da lui o da lei. Quindi, per dirle in breve, se la persona si comporta da maschio oppure da femmina. Invece, le persone non binarie possono identificarsi con più generi, con nessuno, oppure oscillando tra loro. Tutto questo ha molto senso. Per esempio, un ragazzo che si sente donna, ama gli uomini, si comporta in un modo che
nei vecchi anni 90
avremmo volgarmente definito effeminato. Oggi, invece, verrebbe chiamato maschio transgenere, omosessuale non binario. Semplice, no? Una ragazza che si riconosce come tale allo specchio e ama le donne, per dire, si potrebbe definire femmina, cisgenere, omosessuale. Poi sarà binaria o non binaria a seconda di come la percepisce la società. Quindi, per come stiamo messi, dipende se si rasa i capelli e indossa una salopette oppure no. Dal suo punto di vista, invece, dipenderà unicamente dalla percezione che avrà del proprio corpo nel tempo.
È facile.
Certo, l'introduzione della bandiera gender fluid ha complicato un po' la questione. Ho teorizzato tutto questo nel lontano 2018, perciò è normale che sia già anacronistico. Non odiatemi così, perché l'ambasciatore non porta pena.
Solo pena.
E ne ha uno solo. Perciò, come me, fatica a parlare di questi argomenti. Diciamo che è il concetto stesso di fluidity che secondo me si rifà al tempo. Detto in soldoni, per evitare di annoiare i post-millennials all'ascolto, riguarda la possibilità di cambiare posizione nel tempo. Cazzo, questi sono proprio quattrini grossi, eh? Prendeteli con le pinze, anche se pesano come macigni. Mai in senso letterale, per favore. È sicuro, comunque, che l'avvento della fluidità di genere abbia sconvolto le definizioni precedenti. In sostanza, come un gobide della Catalina, un pesciuccello verde abaiano, una trima di Okinawa o rammamello. Oggi anche l'umano può legittimamente parlare di ermafroditismo sequenziale alternato.
Sequential hermaphrodites begin life as one sex, changing sometime later to the other, and include species capable of protandrous, male to female, protogenous, female to male, or serial bidirectional sex change.
Era solo una battuta infelice. Giù le pietre, per carità. L'idea che un essere umano possa dare a se stesso un'identità di genere specifica secondo il momento della propria vita, però, è fantastica. Una meraviglia, meraviglia, meraviglia. E voglio proseguire su questa strada. Lo sapete che cosa sarebbe ancora meglio? Volete la verità? Io credo che sarebbe molto meglio fregarsi. Lo so. Sento già l'eco delle bestemmie femministe. E non solo, Sento rivoltarsi nella tomba Simone de Beauvoir. E chiunque abbia lottato per un diritto sociale qualsiasi. Ma credetemi, io sono con voi. Mi rivolto pure io. Farlo da vivi è pure più scomodo, perché tutto il cibo ritorna nello stomaco e la nausea che ne consegue fa venire voglia di vomitare.
È terribile!
Comunque, giusto per chiarire, io parlo di un menefreghismo stoico, non di assoluta indifferenza. Sarebbe stupido. Invece, io spero e prego il Dio a cui non credo perché un giorno tutto questo tema perda di peso, senza perdere valore. Voglio che la gente smetta di sentirsi offesa, pudicamente parlando. Voglio che la Chiesa cattolica ne stia fuori, che Papa Imbroglio ritiri la dignitas infinita. Voglio che il maledetto patriarcato che ci ha portato fino a qui si scrolli di dosso quell'aria da gradasso e cominci veramente a fare qualcosa per salvare la testa della gente dall'atrofia. Solo in quel momento si starà creando una squadra comune. Non serve una legge, serve istruzione. Non serve il carcere, serve educazione. Non serve un miracolo.
Ma che?
Basta la conoscenza. Sì, va bene. Ora la smetto con questo falso comizio. La mia posizione è fin troppo scomoda per poterne parlare così liberamente. Vengo da un mondo di plastica, cemento e consumi eccessivi che mi hanno ridotto la sensibilità. Sono cresciuto così. Oggi rischi di urtare la sensibilità di qualcuno senza volere, come un elefante nella proverbiale cristalleria.
Saluti da Milano.
Perciò la chiudo qui, davvero. Non potrei dire null'altro di interessante dopo questo piccolo sogno anarchico che ho condiviso con tutti e con tutte voi, ascoltatori e ascoltatrici. Siete una coppia bellissima. Vi voglio bene. Vi amo. Siete il vero motivo per cui ho creato questo podcast. Io sono vostro. Siamo parte del tutto, come in un grande baccanale orgiastico. Lavora, riempie l'aria. Lo sentite? I bonobo bussano alla porta. Avete portato con voi la chiave del pragmatismo? Forza. Se l'avete lasciata in giro, andatela a riprendere. Aprite, su, niente indugi, nessun dubbio. È bello mischiare i generi con i genitali. Usate le parole. È divertente mescolare l'identità con i personaggi che accompagnano le nostre vite. Tutto ciò è umano. Benvenuti nel mondo.